Capitolo undicesimo. Canonizzazione e traslazione del santo. Descrivendo io nel capitolo quarto l'atto generoso compiuto da Ubaldo verso uno sventurato operaio che in un eccesso di ira lo aveva gettato in una fossa, ho parlato di quel tribunale che l'uomo in tutti i tempi ed in tutte le civiltà ha riservato a se stesso e che spesso è il vero portavoce della più rigorosa giustizia. Questo tribunale popolare non si leva solo contro i rei, ma senza ritegno passa in rassegna e buoni e cattivi, e come questi espone alla gogna, così tributa allori alla virtù, e da suo tempo sa pure decretarle gli onori dell'apoteosi. Ubaldo, che tanto era stato amato dal suo popolo, non dovette attendere neppure la sua morte per vedersi tributare onore così grande, ma appena la sua anima volò al cielo e il corpo restò freddo sotto il gelido bacio della morte, il popolo non solo lo proclamò santo, ma lo scelse a suo protettore celeste. Era quanto di più onorifico e di più grande potesse concedere al santo vescovo quel tribunale degli uomini, e quell'onore gli venne subito universalmente riconosciuto. Come ho già riferito, l'onore riservato ad Ubaldo di essere sepolto presso la tomba dei martiri Mariano e Giacomo era una solenne proclamazione della sua santità ed una ricognizione del diritto al culto solenne. Né a Giovanni di Lodi né al santo vescovo Rodolfo era stato riservato un onore così grande, ma Ubaldo aveva conquistato a sé il cuore dei cittadini con un vincolo di affetto profondo, con la più grande sovranità morale, e quindi i suoi concittadini unirono il nome suo a quello dei giovani leviti che nei primi secoli avevano col sangue testimoniato e suggellato la loro fede. La cattedrale di San Mariano da quel giorno divenne pure la cattedrale di Sant'Ubaldo. La gloria dei martiri diventò la gloria di Ubaldo, quella anzi restò quasi offuscata dalla gloria del vescovo taumaturgo. I fedeli che venivano alla chiesa quasi obliavano le sante reliquie che attraverso le peregrinazioni imposte dall'odio dei vandali erano venute a trovar ricovero in Gubbio. Essi cercavano solo l'avello del vescovo Ubaldo. E come nella tomba, così il novello confessore ed i martiri vennero associati nella preghiera e nella venerazione. Un anno appresso alla morte di Ubaldo, un devoto rustichello di Teobaldo dona alla canonica alcuni beni e dichiara di farlo per l'onore del martire Mariano e di Sant'Ubaldo. Ciò prova come fin da allora tutto il popolo solesse concedere alla memoria del venerabile vescovo il titolo di santo. Le due vite scritte un anno dopo, prima da Giordano e quindi dal successore di Ubaldo, Teobaldo, parlano apertamente di lui come di una persona riconosciuta da tutti per santo. Cosicché, come non vi può essere dubbio sulla sua virtù, così non ve ne può essere alcuno sul suo diritto al pubblico culto. Anzi, i detti biografi parlano di eserciti di popolo che dalle più lontane regioni venivano a questa tomba per implorare un prodigio, per raccomandarsi al nuovo protettore in qualunque necessità. Era il tribunale del popolo che prima di ogni altra autorità decretava ad Ubaldo l'onore degli altari. La sentenza è pubblica e riveste i caratteri più solenni, non ammette opposizioni e reticenze. Che poi tali testimonianze, come i motivi di un solenne decreto, siano stati raccolti da Teobaldo, il successore del santo nell'episcopato, e da lui dirette al più alto sovrano del tempo, è per noi di un valore elevatissimo. Direi quasi riveste tutti i caratteri della solennità giuridica e presenta la veste di una indiscutibile decisione della stessa autorità ecclesiastica. E quella vita del beato Ubaldo, dedicata dal vescovo della diocesi all'imperatore romano, resta anche oggi la più solenne testimonianza pubblica che si potesse avere sulla grande virtù di quell'uomo di Dio. Essa trova un raffronto solo in un'altra biografia, in quella di un predecessore di Ubaldo, San Rodolfo, che un secolo innanzi la penna ispirata di Pier Damiano aveva scritto e dedicato al pontefice Alessandro. Due santi vescovi ugubini che per elogiasti hanno due vescovi e le cui memorie sono dedicate l'una ad un papa e l'altra ad un imperatore. La vita di Teobaldo, però, se è la più illustre testimonianza in pro del culto di Sant'Ubaldo, non può dirsi che sia l'ultima. Frequenti e numerose sono le altre prove che noi abbiamo. Dapprima è la stessa vita dei due biografi che viene inserita nei lezionari del tempo. Ciò prova che Ubaldo ebbe anche il culto liturgico, cioè un'ufficiatura emessa in suo onore. Era questa la più autorevole forma per decretare il culto ad un santo, poiché fino dai secoli più remoti della Chiesa l'onore più grande, più solenne per un martire, per un confessore di Cristo, era l'unire il suo nome, il ricordarlo nelle solenni adunanze eucaristiche e la messa celebrata in commemorazione di un giusto, con una preghiera propria, era pure la più autorevole ricognizione di santità. Il codice della vita di Ubaldo, serbato nell'archivio comunale di Gubbio, appartenne indubbiamente ad un lezionario del secolo XII finale ed è probabilmente di pochi anni posteriore alla morte del santo. Esso veniva letto nella vigilia di Sant'Ubaldo al solenne mattutino. Anche le preghiere della messa che tuttora ci restano sono bene antiche ed appartengono alla fine del secolo XII, ovvero ai primi anni del secolo XIII, cosicché non sono posteriori al massimo che di 50 anni alla morte di Ubaldo, ma probabilmente esse furono copiate dai più antichi messali e, come la leggenda del lezionario, così questa messa fu scritta poco dopo la morte di Ubaldo. Questo secondo documento potei io trovarlo in un codice preziosissimo, la cui storia si ricongiunge così bene alle più nobili glorie religiose dell'Umbria. È il messale di San Nicolò di Assisi, quel messale su cui il giovane figlio di Bernardone, Francesco, lesse i quattro tratti del Vangelo che lo invitavano alla sequela di Gesù nella povertà e che ispirarono al baldo cavaliere della povertà di abbandonare il mondo e di diventare il grande riformatore della Chiesa. Abbiamo ancora un terzo documento liturgico di quel tempo, inscritto in un lezionario del secondo duodecimo iniziale. È un inno. È la prima volta che l'arte è chiamata a ricordare e a celebrare la virtù del Santo Vescovo di Gubbio. È un primo abbozzo, una lirica semplice musicata con le note del canto liturgico. In esso sono ricordate, oltre le virtù del santo, pure la gloria onde già era circondato il suo nome. Sono questi tre i primi documenti che a noi restano del culto tributato ad Ubaldo. Essi ci fanno conoscere la venerazione con cui egli era ricordato ed invocato dai suoi contemporanei. Oramai nelle memorie religiose della città non si parlava di protettore senza nominare pure Ubaldo. Il vescovo Offredo, intorno al 1170, confermò alla chiesa di San Felicissimo il privilegio già dato 10 anni prima dal vescovo Ubaldo. Ivi, nell'escato collo, fra le pene comminate ai violatori dei diritti di quella chiesa, minaccia la scomunica per parte di Dio e del beato Ubaldo. Parimenti, in tutti i documenti posteriori, assieme al nome del martire Mariano è unito quello del santo vescovo Ubaldo, e durante questi anni il culto suo andava propagandosi nelle terre vicine, cosicché il vescovo Bentivoglio con insistenza chiese al Papa Celestino III che volesse annoverare fra i santi il vescovo Ubaldo. E Celestino, mosso pure dall'istanza di altri vescovi, esaudì finalmente il voto degli Ugubini. Ecco il prezioso documento. Celestino Vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Bentivoglio Vescovo e ai diletti figlioli, il padre Benedetto, il clero e il popolo ugubino, salute e benedizione apostolica. Sia benedetto Iddio nei suoi doni e santo in tutte le sue opere, il quale, secondo la grandezza delle sue misericordie, a coloro che furono figli della colpa per natura, concede lo spirito di adozione, nel quale esclamiamo «Ti saluto, o Padre!» e gli uomini formati di Creta assume al consorzio degli angeli e a far parte della gloria sua, come avvenne ai nostri tempi di Ubaldo, vescovo vostro di santa memoria, il quale, essendo pio e giusto mentre era in vita, dopo la morte meritò essere stimato santo e dai popoli vicini e da quelli lontani per i miracoli che per suo merito Iddio si è degnato operare. In lui si è adempiuto ciò che disse il profeta nel Salmo: per opera dei tuoi padri si sono avuti dei figli, e tu li costituirai principi al di sopra di tutta la terra. Essi ricorderanno il tuo nome, o Signore. Tu però, o fratello vescovo, presentandoti alla sede apostolica, hai insistito nell'umiltà che si conveniva con premura e preghiera perché ci degnassimo di canonizzare la memoria del predetto pontefice e con l'autorità apostolica la scrivessimo al catalogo dei santi, tenendo conto della vita pia di questo vescovo e dei molti miracoli che il Signore Onnipotente si è degnato operare per sua intercessione dopo che è passato di questa vita. Noi però stimando che questo atto superi i nostri sensi e la nostra capacità, poiché s'appartiene più al giudizio di Dio che dell'uomo, mentre solo il Signore pienamente conosce chi sono i Suoi, sospendemmo d'accogliere la tua domanda per alcun tempo, perché la grazia dello Spirito Santo rivelasse a noi e ai nostri fratelli ciò che noi dovremmo fare. Piegati finalmente dalla tua pia insistenza e dalle testimonianze di molti vescovi e di altri, e confidando non nei propri meriti, ma principalmente nella misericordia del Creatore di tutti i confratelli, abbiamo ceduto ai vostri voti, e canonizzando il predetto santo, per l'autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo, di cui noi, quantunque indegni, siamo insigniti, decretiamo che la festa del suo transito in perpetuo venga celebrata presso voi come quella di un beatissimo confessore. Per la qualcosa ammoniamo ed esortiamo nel Signore la vostra comunità, che non invano riceva questa grazia, ma dietro l'esempio del beato uomo, rinnoviate lo spirito della vostra mente e siate più zelanti che per il passato nel rispetto di Dio e del predetto santo e di tutti gli altri. Celebrando la sua festa tutti gli anni lietamente al 16 maggio, cerchiate con premura che si riconosca che la vostra pietà nel culto divino è realmente aumentata e gli altri prendano esempio dalla vostra condotta ed il santo, mosso dalle vostre preghiere, interceda presso Dio Onnipotente per il bene di tutta la Chiesa. Dato dal Laterano il 5 marzo nell'anno primo del nostro pontificato, anno 1192. La rarità di questo documento ed il grande interesse che riveste nella storia del culto del nostro vescovo mi hanno stimolato a riprodurlo tradotto, sicuro di far cosa grata al lettore. Con questa solenne proclamazione della prima autorità della Chiesa si confermava definitivamente a Ubaldo l'onore degli altari. Il culto ancora non era esteso a tutta la Chiesa universale. Ciò sarebbe avvenuto più tardi, ma oltre Gubbio la più parte delle diocesi vicine ne accettava già la memoria e nei calendari liturgici di molte città noi troviamo ricordato in quel tempo al 16 maggio il nome di Ubaldo. I benedettini poi, in particolare i camaldolesi ed i cistercensi, accettarono generalmente l'ufficiatura di questo santo. Così la decisione di Roma servì a rendere più estesa la venerazione per lui ed egli che dinanzi ad un pontefice aveva dato la migliore prova della sua umiltà rinunziando al vescovato, dalla bocca stessa di un altro pontefice riceveva il massimo ed il più alto onore che possa tributarsi a chi con Gesù sulla terra ha abbracciato la croce. Così Dio ancora una volta fa sentire a tutta la famiglia dei credenti che resterà eterna la verità proclamata dal Vangelo che colui che si umilia verrà esaltato. L'avvenimento della canonizzazione del vescovo Baldassini fu seguito da un secondo che molto interessa la storia del suo culto. Nel 1194, all'11 settembre, la sua salma fu trasferita dal sarcofago di marmo che si trovava nella cattedrale da lui riparata in una chiesuola sulla vetta del Collingino, alle cui falde si innalza la città. Che era avvenuto perché gli Ugubini si spogliassero dal possesso di reliquia così preziosa? Occorre che brevemente io richiami al pensiero gli avvenimenti politico-religiosi della vetusta città nei primi decenni dalla morte di Ubaldo. La pace, questa misteriosa colomba che s'annida il più sovente solo nel cielo, aveva pur'essa alla morte di Ubaldo spiccato il volo ed era venuta a posarsi sul gelido marmo che chiudeva la salma del vescovo amato. Pareva che essa dovesse restare là, come l'emblema di quella tomba, e che divenisse il simbolo della vita cittadina di Gubbio. Ma ahi, la terra dopo la caduta di Adamo è diventata a lei ostile, e se ella non poté vivere neppure nell'Eden, come poteva sperare di poter restare indisturbata fra noi nel limpido periodo del Medioevo? I vecchi odi, le antiche gelosie tornarono in campo e se ciò non avvenne subito, non tardò però ad avverarsi. Con gli odi, con le gelosie, tornarono le scissioni dei partiti e con loro la guerra. Essa pare che non traesse le origini da motivi interni, ma piuttosto dalla ripercussione che esercitavano nella piccola città la grande lotta ingaggiata fra la Chiesa e l'impero. Il guelfismo e il ghibellinismo, nel loro senso più genuino e più puro, erano sorti e come microbo patogeno avevano iniziato la corrosione del germoglio nascente, il comune. La vita comunale portò in sé fin dal nascere questo germe distruggitore e fin dagli inizi doveva presentarne i suoi sintomi. Ed il carattere demolitore di questa spora velenosa era tutto chiuso nella discordia civile. Io già ho mostrato come i Gubini abbiano nel 1163 inviato a Federico I a Lodi un'ambasceria chiedendo dei privilegi per la loro città. Altrettanto facevano Perugia, Città di Castello, Assisi ed altri comuni. Apparentemente era una resa del partito guelfo, era il trionfo del partito ghibellino, anzi sembrava il suo trionfo definitivo. Ma in realtà non era così, e nonostante tante dimostrazioni di sudditanza e di fedeltà, il guelfismo, che in quel momento significava la democrazia ed il comune, agognava l'indipendenza dal giogo del Cesare germanico. Se si erano piegati i suoi rappresentanti, era stato solo per quella paurosa sottomissione che il timore delle aspre vendette dell'imperatore romano ispirava ai piccoli e ai deboli. La Lega Lombarda, coronata dalla vittoria di Legnano, rialzava però lo spirito dei comuni prostrati ed il guelfismo democratico tornava a sollevare i suoi vessilli. I vincitori di ieri addivennero alla loro volta i vinti. I guelfi aprirono le loro porte, scesero in armi contro gli impauriti fautori dell'impero, li attaccarono nei loro rifugi, le loro castelle, i loro forti furono smantellati. Non posso determinare se anche Gubbio abbia così subito affermato la sua indipendenza, è assai probabile, ma la vittoria non fu completa. I ghibellini tennero per sé la rocca o fortezza che sovrastava la città. Più probabilmente è nella fine del 1180 che dovette accadere questa rivolta del partito guelfo, ma esso fu di nuovo sopraffatto dai ghibellini di Perugia e vinto, cosicché nel 1183 Gubbio dové sottomettersi ed abdicare la propria indipendenza. Ma i guelfi non si calmarono. 8 anni appresso di nuovo si prepararono alle armi. Pare che il partito imperiale, per garantire la propria supremazia, abbia preso possesso delle rocche dei luoghi più muniti. Lo stesso Enrico VI fu in Gubbio nel 1186. I guelfi, nascostamente, congiurarono contro essi e intorno al 1190 la lotta scoppiò più acre. I ghibellini furono assaliti e vinti pure nelle loro rocche. La fortezza che sovrastava la città sul Colle Ingino venne presa, saccheggiata e distrutta, e cacciati ed insultati i nunzi imperiali. L'atto inconsulto, però, pose in pericolo la città stessa, perché Enrico VI, con le sue milizie, avrebbe fatto pagar caro ai Gubini il loro ardire. Allora essi si rivolsero a lui, dimandando perdono. L'imperatore Enrico, con un suo diploma dato da Napoli nel 1191, assolvette gli Gubini da tale delitto e nello stesso tempo li autorizzò a poter edificare la nuova città nelle pendici del monte. In Gubbio di nuovo aveva prevalso il partito imperiale e, coadiuvato da chierici eretici, aveva sottomesso la città all'imperatore. Il clero però non volle subire quest'onta e, coadiuvato dal laicato guelfo, attaccò gli imperiali. Parte ne furono uccisi, parte scacciati, il clero eretico compresovi. Ma allora tornò il timore che l'imperatore con le sue milizie ne facesse vendetta e, domata la città ribelle, messe le catene alla Repubblica Gubina, facesse bottino di quanta ricchezza poteva fornire la rinascente città. Ed un timore sorse pauroso, che fra il bottino venissero comprese pure le sacre spoglie del grande vescovo e protettore Sant'Ubaldo. Purtroppo vi era da temere che quella celeste Margherita potesse accendere la cupidigia delle armate imperiali. Forse la minaccia di rapire quel tesoro prezioso era stata fatta altra volta. Gli Ugubini temevano sempre che un giorno verrebbe in cui i nemici di Gubbio potrebbero attuare questo iniquo progetto. Da che la fede aveva fatto conoscere che le meraviglie del Signore venivano operate al contatto delle ceneri dei santi, impossessarsi di uno di questi corpi addivenne un'aspirazione sacrilega e non si ebbe ritegno di appropriarsene con la violenza e con il furto. I condottieri del Medioevo, nel saccheggiare le città conquistate, si gloriavano di spogliarle di questi pegni preziosi e ne facevano quindi dono alle loro abbazie, alle loro città fedeli. Nel tesoro imperiale si aveva sempre un buon numero di reliquie preziose che venivano richieste e donate, per cui si aveva sete non minore che per un oggetto il più stimato. E i fedeli, per salvare le reliquie dei santi dall'ingordigia dei conquistatori, le occultavano spesso in maniera da renderle irreperibili o le trasferivano in luoghi munitissimi. Gli Ugubini non vollero occultare sotterra la spoglia incorrotta del loro vescovo, essi preferirono collocarla in un luogo munitissimo. Proprio in questi anni avevano chiesto al pontefice Clemente III il permesso di poter trasferire le reliquie dei santi dalle chiese della vecchia città in quelle della nuova, che stava costruendosi su nel monte. Anzi, già era stato deliberato il trasferimento e la costruzione di una nuova cattedrale. Il capitolo di San Mariano aveva già da più anni accarezzato questa idea. Le elemosine raccolte, le offerte fatte alla tomba di Ubaldo erano state così generose che ne era avanzato abbondante denaro. Si pensò allora ad edificare una nuova cattedrale più ampia e più bella in seno alla nuova città che si veniva costruendo alle pendici del monte. Ivi fu scelta una località fra le due chiesine di San Nicolò e di San Felicissimo, ricca di vecchi fabbricati. Il vescovo Bentivoglio autorizzò la costruzione della nuova canonica con un suo diploma pervenuto a noi. Quindi l'idea di trasferire anche il corpo di Sant'Ubaldo non era eccezionale, solo il suo corpo, perché fosse difeso con maggior cura, venne trasferito nel monte all'ombra amica delle rocche vetuste. La traslazione di Sant'Ubaldo quindi precedé quella dei martiri Mariano e Giacomo e degli altri santi vescovi sepolti nell'antica cattedrale. Fu edificata in fretta una nuova chiesa, 100 metri al di sotto della rocca, poco lungi dalla diruta pieve di San Gervasio, e terminato il nuovo tempietto, nell'atto stesso che veniva portata a termine la riedificazione della rocca, fu fatta la traslazione delle spoglie venerate. Era la prima volta che la tomba di marmo rendeva alla devozione dei fedeli l'aspetto di quella spoglia? Ovvero in qualche circostanza eccezionale i fedeli avevano potuto ancora vederla? Noi non sappiamo. È certo che la traslazione avvenuta l'11 settembre del 1194 fu come un secondo giorno natalizio del Santo Vescovo, che al pari del giorno della morte sarebbe stato di eterno ricordo. La sera precedente alla traslazione, i fedeli con un concorso imponente vennero su alla vetta del Monte Ingino per unirsi al clero per la Santa Vigilia nella nuova chiesa che l'indomani sarebbe stata consacrata. Il giorno appresso, con una pompa insolita, con una grandiosa solennità, il corpo di Ubaldo venne portato per le vie della città ed indi su per l'erta scoscesa del colle. Gli inni di giubilo, la sontuosa luminoria, il vivo entusiasmo era per nulla inferiore a quello con cui fu onorata la memoria del santo vescovo all'indomani della sua morte. Gli Ugubini avrebbero dovuto piangere perché il protettore usciva dalle sue mura? No. Per essi quella traslazione significava che Ubaldo, da quel giorno, diveniva la rocca inespugnabile della loro città e per la sua memoria quel monte addiveniva sacro per loro, diventava parte della loro stessa vita civile, un luogo caro come la dimora degli avi. Quel colle, dalla pieve di San Gervasio, era prima detto Monte di San Gervasio o anche Monte di Sant'Angelo. D'ora in poi avrà solo un nome, quello con cui lo conobbe il divino poeta, il colle eletto del beato Ubaldo. Da quel giorno la fede dei credenti ha guardato a quel monte con un amore intenso e non vi è stato Ugubino che non l'abbia salito in qualche giorno della sua vita e non si sia inginocchiato a piedi a quell'urna. Una notizia posteriore, pur essa probabile, ha voluto diffondere in quell'episodio la poesia del prodigio. Essa fu divulgata nella vita di Sant'Ubaldo da Stefano da Cremona nel 1517, ma indubbiamente già prima era molto nota e diffusa fra il popolo. Secondo che egli ci narra, il vescovo Bentivoglio venne nella deliberazione di trasferire il corpo del santo perché non era più bastante la chiesa che lo ospitava ad accogliere le turbe dei fedeli che venivano a venerarlo. Egli non sapeva come poter realizzare tale progetto quando nella notte gli apparve il santo in sogno, avvertendolo che indicesse un digiuno per 3 giorni, che indi nel giorno successivo ponesse il suo corpo in un carro tirato da giovenchi indomiti. Il luogo dove si fermerebbe il carro, quello era il prescelto dalla provvidenza. Destatosi, il vescovo ordinò il digiuno. Al quarto giorno fece porre nel carro condotto dai giovenchi il corpo del santo e li lasciò andare dove essi volessero. Si avviarono verso il monte e si fermarono dinanzi alla pieve di San Gervasio. Ciò era una prova che il santo aveva scelto quella chiesa per sua, e quindi fra gli inni di giubilo fu deposto dal carro il sarcofago e collocato presso l'altare. Due rami d'albero, poiché avevano servito per stimolare i giovenchi, piantati in terra presso la chiesa, germogliarono e furono due olmi. I biografi di Ubaldo amarono questa versione che rivestiva il carattere del prodigio e la preferirono alla narrazione primitiva. Da allora tutti riportarono questa interpretazione dell'episodio e la traslazione al monte divenne il risultato di un prodigio. L'Eugenia abbellì ancor meglio la nuova versione riportando che la traslazione fu dovuta ad un dissenso sorto fra i quartieri ovvici della città, dei quali ciascuno pretendeva avere nel suo ambito la chiesa di Sant'Ubaldo. Da ora avanti non è più in dubbio che van cercate le memorie del culto di Sant'Ubaldo. Esse trovansi solo su quell'erma solitudine, e quel tempietto, ampliato, accresciuto, abbellito, è il trono da dove il miglior cittadino di Gubbio spande sui suoi concittadini, su tutti i suoi devoti, le grazie del cielo.